File 48, pagina 327, capitolo 12. Ad Auschwitz non c'erano bambini. Storia di Andra, Tatiana, Sergio, Luigi, Arianna e Fatina. Si chiamavano Enrica Anticoli, Fiorella Calò, Carlo e Massimo D'Angeli, Alba Moscati, Rachele Osmo, Luciana Pacifici, Giuseppe Sorias, Claudio Vitale, Roberto Abramo Zarfati. Ogni lettera dell'alfabeto dei loro cognomi compila un lungo, agghiacciante elenco di giovanissimi ebrei italiani che furono vittime della Shoah. Quasi il 90% dei 776 bambini e ragazzi complessivamente deportati ad Auschwitz dalla penisola italiana e dal Dodecaneso fu ucciso all'arrivo con una morte atroce nelle camere a gas. Solamente 25 bambini fecero ritorno a casa, una percentuale di poco superiore al 3%, che conferma la radicalità del progetto di genocidio degli ebrei messo in atto dalla Germania nazista. Basterebbe la freddezza sinistra di queste cifre a ricordare che Auschwitz era un luogo dove per i più piccoli e i ragazzini la possibilità di sopravvivere non era semplicemente contemplata. Anche quando nel luglio 1942 viene introdotto per i convogli degli ebrei in maniera sempre più regolare il processo della selezione fra abili e inabili, i bambini sono condannati perché ritenuti inutili per l'economia del Reich. Vero è tuttavia che la ragione principale della loro uccisione è di natura ideologica e non giustificata da logiche utilitarie ed economiche, perché la Shoah in quanto genocidio è un progetto che mira a distruggere completamente l'ebraismo, letteralmente sradicandolo alla radice. Tutti i genocidi hanno come obiettivo la distruzione di un gruppo umano preso di mira, perché ritenuto nemico e indesiderabile. Pertanto colpire i bambini o le donne incinte assume il significato di impedire a questo gruppo di riprodursi, appunto, estirpando la radice della vita. A tale riguardo, così si espresse il Reichsführer Heinrich Himmler il 6 ottobre 1943 davanti ai dirigenti dell'SS a Posen, Poznan, dal 1939 capoluogo del territorio polacco annesso al Reich. Noi siamo stati posti di fronte a questo interrogativo: che fare delle donne e dei bambini? Io mi sono deciso a trovare anche in questo caso una soluzione assolutamente netta. Io non mi sono sentito autorizzato a sterminare gli uomini, diciamo pure uccidere o far uccidere, per poi far crescere nelle persone dei loro figli i vendicatori contro i nostri figli e nipoti. Bisognava prendere la grave decisione di far sparire questo popolo dalla faccia della terra. Su un bilancio totale, calcolato per difetto, di 6 milioni di ebrei vittime della Shoah, si stima che i bambini di età inferiore ai 14 anni furono circa 1,5 milioni. Ad Auschwitz ne arrivarono 232.000, numero che include però, secondo gli storici del museo, anche i ragazzi in età fino ai 18 anni. Alla liberazione, il 27 gennaio 1945, l'Armata Rossa ne trovò circa 750 ancora in vita, una sparuta minoranza che corrisponde circa allo 0,3% dei bambini complessivamente deportati e uccisi o morti in quel complesso, ma che si dimezza se si sottolinea che solo la metà dei sopravvissuti erano ebrei. Qualcuno si è salvato per caso, per l'esito della selezione o per diventare una cavia umana. Come vedremo, dalle storie di alcuni bambini ebrei italiani, che sono tra i pochi sopravvissuti di Auschwitz, non è semplice fare interpretare correttamente le motivazioni che concorsero alla loro salvezza nel campo. Di fronte al silenzio delle fonti naziste, perché distrutte o andate perdute, lo storico può basarsi solo sulla versione dei superstiti, che all'epoca erano però molto piccoli o giovanissimi, se è vero che per ogni sopravvissuto fu quasi sempre il caso o la fortuna a giocare un ruolo favorevole alla sua salvezza. Per i bambini questa circostanza non basta da sola a spiegarne il destino. Limitando la nostra analisi al quadro italiano, che ha documentato la sopravvivenza di 25 bambini, possiamo innanzitutto osservare due elementi che accomunano la maggioranza dei componenti di questo piccolo gruppo. La quasi totalità, 22, viene deportata nel corso del 1944, in particolare gli 11 provenienti da Rodi arrivarono nel lager il 16 agosto, quando il complesso ha raggiunto l'apice della sua estensione e del numero degli internati, più di 130.000. Le esigenze lavorative delle diverse attività produttive industriali, a cui si aggiungono le necessità della gestione quotidiana del lager, tra cucine, magazzini del Canada, latrine, infermiere, eccetera, richiedono un alto numero di prigionieri da assegnare alle numerose squadre di lavoro, il che ha probabilmente giustificato, però solo per alcuni casi, la scelta di risparmiare dalla morte immediata un pugno di ragazzini e di ragazzine di 12 o 13 anni. Non abbiamo documentazione sufficiente per spiegare perché loro e non altri si siano salvati, ma l'anno della loro deportazione, 1944, e il fatto che diversi di questi piccoli italiani fossero misti, cioè figli di matrimoni misti, sono elementi da prendere in considerazione insieme ad altri. Liliana Segre, Fatina Sed e il fratello Alberto, Ida Marcheria o Marcheria e sua sorella Stella, Samuele Modiano, Alice Tarica, Milena Zarfati, sono stati sottoposti al lavoro forzato senza alcun rispetto della loro giovanissima età e forza fisica, ed è probabile che abbiano superato la selezione iniziale perché ritenuti più adulti e sufficientemente in forze per lavorare. Resta il fatto che il numero dei bambini adolescenti italiani sopravvissuti ad Auschwitz è così minuscolo da rendere la salvezza di ognuno al contempo eccezionale e non spiegabile solo con le fonti disponibili. Degli oltre 200 bambini catturati nella retata del 16 ottobre 1943 a Roma, nessuno si è salvato né ha superato la selezione iniziale, così come nella maggioranza dei 46 convogli che lasciarono la penisola alla volta di Auschwitz e su cui viaggiarono centinaia di bambini e ragazzi, non ci sono stati superstiti di età inferiore ai 13 anni. Un altro elemento da considerare è quello anagrafico. Molti infatti, 17 su 25, hanno un'età pari o superiore ai 13 anni quando arrivano ad Auschwitz. I più vecchi sono con qualche mese di differenza. Giacomo Iacoboni, 15 anni, e Samuele Sami Modiano, 14 anni, pur essendo appena entrati nell'adolescenza, i salvati si collocano anagraficamente ai confini della soglia che ad Auschwitz divideva i bambini destinati ai crematori dagli adulti, oggetto di selezione per il lavoro forzato. Ma a partire da quale età si era considerati adulti ad Auschwitz e si poteva sperare di essere scelti come lavoratori schiavi? Se è difficile attestarlo con precisione per tutto il periodo di funzionamento del campo, generalmente i medici SS si orientavano a selezionare come abili al lavoro coloro che dichiaravano di avere almeno 16 anni. Dal 1944 il criterio fu abbassato a 13 o 14 anni a causa dell'impellente necessità di manodopera del Terzo Reich. Ragazzini appena entrati nell'età dell'adolescenza furono così selezionati per lavorare nelle miniere di carbone di Jawisz-Zowice o nella raffineria di petrolio di Trzebinia. E qualunque fosse il lavoro loro assegnato, venivano trattati come gli adulti, denutriti, picchiati, sottoposti al freddo e a ritmi massacranti, ad appelli estenuanti nella neve e sotto la pioggia. Si sono verificati però diversi casi di bambini che riuscirono a passare la selezione perché dimostravano un'età superiore oppure perché mentirono sulla loro età. Spesso è l'altezza o una certa postura a far sembrare più adulti i ragazzini che sfilano davanti al medico dell'SS, come forse è accaduto per una tredicenne milanese, Liliana Segre, che il 6 febbraio 1944 scende dal treno merci col padre Alberto, da cui viene subito brutalmente separata e affronta da sola la selezione davanti al medico delle SS che la assegna alla fila delle donne da immatricolare nel lager. Nel dopoguerra Liliana ripenserà le innumerevoli volte a quel momento di straziante separazione dall'amatissimo padre e non riuscirà mai a spiegarsi per quale ragione quel medico nazista la risparmiò dalla morte immediata nella camera a gas. Io fui scelta, non so perché, mentre tante donne e ragazze andarono direttamente al gas. Noi scelte guardavamo con una certa invidia quelle che andavano via con i camion. C'erano dei camion dove venivano caricate tutte le persone che da lì andavano direttamente al gas. Noi in quel momento, stravolte dal viaggio, con i piedi sulla neve, non sapere cosa fare di noi, e ci sembrava una grande fortuna per quelle che venivano portate via con i camion. La giovanissima Liliana viene assegnata alla fabbrica di munizioni Weichsel Union Metalwerke, un lavoro massacrante che tuttavia le permetterà di sopravvivere fino al gennaio 1945, quando è inserita in un gruppo di prigioniere dirette a Ravensbrück. Il lavoro alla Weichsel Union Metalwerke è stato decisivo per la mia sopravvivenza, non solo perché eravamo al chiuso, ma anche perché avevamo degli orari, una routine, avevamo una consuetudine che ci aiutò molto. La liberazione al volto dei soldati americani che Liliana incontra il 1 maggio 1945, mentre viene evacuata insieme ad altre prigioniere sfinite dal campo satellite di Malchow. Talvolta sono i prigionieri addetti al lavoro sulla Judenrampe nell'attendere i convogli in arrivo e occuparsi di smistare i bagagli dei deportati e trasportarli ai magazzini del Canada, a cercare di salvare qualche adolescente che può passare per uno più grande della sua età, dispensando raccomandazioni concitate. accade talvolta che questi detenuti azzardino un gesto disperato, spingendo il ragazzo o la ragazza verso la fila giusta, diretta al campo e non ai crematori, come è capitato alla 14enne Ida Marcheria o Marcaria, deportata da Trieste con tutta la sua famiglia, tra cui la sorella Stella, detta anche Stellina, per distinguerla dalla nonna che portava lo stesso nome, di un anno più piccola. All'arrivo ad Auschwitz, l'11 dicembre 1943, separarono gli uomini dalle donne, ma anche le donne giovani dalle donne ritenute troppo vecchie dai bambini. Abbiamo superato la prima selezione in una decina. Le altre furono avviate verso i camion. Un prigioniero, che mi sembrava indossasse un pigiama, mi chiese che età avessi. Io risposi la verità: 14 anni, ma lui mi disse: tu hai 16 anni, e mi spinse dall'altra parte. A mia sorella fece la stessa domanda, e quando lei rispose 13, lui le diede una spinta dalla mia parte e le disse: tu hai 15 anni. Noi non capimmo che cosa stava succedendo, né perché avesse detto così. La mamma era già sul camion e da lì ci disse: mi raccomando, cercate di rimanere sempre insieme. E siamo state sempre insieme. Molto spesso era una decisione arbitraria e casuale delle SS a separare per sempre le famiglie, mandando un figlio a destra e l'altro a sinistra, senza tener conto del criterio anagrafico, anche perché non sempre veniva chiesta l'età ai deportati appena arrivati, come ha raccontato Alice Tarica, deportata da Rodi con tutta la sua famiglia a 13 anni, l'età di Liliana Segre e di Fatina Sed. Quando hanno detto che quelli che avevano più di 15 anni dovevano andare col gruppo dei lavoratori, io naturalmente mi sono messa in fila con mia mamma, mio fratello e la mia sorellina più piccola, ma il medico tedesco mi ha ordinato di andare dall'altra parte. Allora mia sorella più grande ha urlato: ma è ancora piccola. Ma un prigioniero greco di Salonico le ha detto in modo brusco: stai calma, tienila con te. Il mio fratello gemello è partito con loro. I prigionieri addetti alla rampa di arrivo a Birkenau sanno bene quale crudele destino attenda le giovani madri arrivate coi bambini, e spesso cercano di convincerle a separarsi dai figli nel disperato tentativo di salvare almeno la loro vita. Ne abbiamo un tragico esempio nel racconto di Alberto Sed, di cui tra poco racconteremo la storia, che per un certo periodo viene assegnato proprio al lavoro sulla banchina ferroviaria di arrivo. I piccoli sarebbero stati uccisi comunque. Noi tentavamo di salvare almeno le mamme. Usavamo l'inganno. Promettevamo che i bimbi sarebbero stati tenuti in un nido d'infanzia curati. Tutto doveva avvenire in fretta, pena le percosse. Non parlando la stessa lingua, ci facevamo capire a gesti. In quella bolgia risuonava il pianto dei bambini affamati. Le madri erano a digiuno. Come potevano ancora avere il latte? A volte riuscivo a convincerle: signora, suo figlio di qua, per favore, lo lasci pure a me. Ripetevo quelle parole in modo rituale, meccanico, senza più chiedermi se fosse giusto, perché le salvavo. Davvero la vita che le attendeva era una prospettiva migliore della morte a cui le strappavo, ma lì non c'era un perché. Facevo quello che mi dettava la coscienza in modo istintivo. Non era quindi una scelta razionale a motivare il comportamento di Alberto Sed. Del resto, com'era possibile calarsi nei panni di un altro e sapere con certezza quale scelta pur disperata, avrebbe compiuto ogni singola madre nella consapevolezza della morte imminente, ma provare a salvare almeno una vita senza poterle proteggere tutte per quel giovane ragazzo romano doveva rappresentare un tenace e insopprimibile istinto che neanche la visione quotidiana di morti riusciva ad assopire completamente. Forse era anche un gesto estremo di ribellione contro un sistema che ogni giorno vedeva l'assassinio di migliaia e migliaia di persone di ogni età. L'organizzazione della violenza nel lager funzionava in modo tale da trasformare rapidamente gli internati in esseri fisicamente e psichicamente sottomessi, assuefatti al terrore e alle percosse, ma anche insensibili alle scene di atrocità attorno a loro, a cui in breve si abituavano. Tuttavia, restava almeno in una minoranza dei detenuti una scintilla vitale, capace di esprimere più e meno consapevolmente dei gesti di resistenza, di protezione e di compassione per la sofferenza altrui. Lo confermano le parole di un altro ebreo italiano, addetto al lavoro sulla rampa, il 19enne Nedo Fiano. Devo ammettere che da parte nostra c'è stata una sorta di assuefazione. Le prime volte era una cosa irresistibili, perché ci eravamo appena passati, ci rivedevamo poi ed era un déjà vu. Un altro elemento che può aiutarci a spiegare, senza tuttavia averne la certezza, la ragione per la quale questi 25 bambini italiani si sono salvati, cioè perché loro e non altri di uguale età o corporatura o provenienza, è collegato alla sperimentazione medica che il dottor Josef Mengele e altri dottori nazisti svolgevano nel complesso di Auschwitz, come accennato nel capitolo 10. Mengele ha 32 anni e ha raggiunto il grado di capitano dell'SS quando a fine maggio 1943 è assegnato al campo di Auschwitz, ricordato da diversi sopravvissuti come l'angelo bianco per il colore del camice di medico che spiccava sull'uniforme, da molti altri invece come l'angelo della morte per la sua crudeltà. Mengele ha il compito di supervisionare i convogli dei deportati per dirigere le operazioni di selezione, condannando a morte o al lavoro forzato con un solo gesto della mano chi deve mettersi nella fila diretta ai crematori e chi nell'altra verso l'ingresso del lager. I bambini salvati dalla morte immediata sono principalmente gemelli o affetti da nanismo o particolari malformazioni fisiche che la scienza tedesca intende studiare per sperimentare a fini eugenetici, tra i quali l'incremento delle nascite gemellari e l'eliminazione delle malformazioni genetiche. Altri bambini, prevalentemente ebrei, sinti e rom, sono scelti per subire esperimenti di vario tipo, tra cui la sperimentazione di farmaci e lo studio sui virus. Per quanto è possibile sapere, tenendo conto che possiamo basarci solo sulle testimonianze rilasciate dai sopravvissuti, le sorelle Andra e Tatiana Bucci, Sergio De Simone e Milena Zarfati superano la selezione di arrivo per far parte del gruppo delle piccole cavie umane di Mengele. Come vedremo più nei dettagli, ripercorrendo alcune storie dei 25 bambini salvati, resta problematico spiegare perché alcuni furono preservati dalla morte immediata, mentre tutti gli altri vennero mandati alle camere a gas. Possiamo solo limitarci a formulare delle ipotesi. Pagina 335.